Un esposto in procura per fare luce sul nuovo episodio di mancato soccorso in mare, costato la vita ieri mattina a 30 persone al largo della Libia. Lo presenteranno nelle prossime ore esponenti dell'opposizione, mentre il governo rivendica la propria linea, respinge le accuse di inazione e annuncia un ulteriore inasprimento delle norme sulla protezione speciale. Il fallimento della Silicon Valley Bank affossa le borse europee, Piazza Affari tra le peggiori, perde il 4,2%. L'annuncio di Washington di un intervento del governo non è bastato a tranquillizzare i mercati. Si attende ora l'intervento della Federal Reserve sotto accusa per il rialzo dei tassi nei mesi scorsi. Guerra in Ucraina, a Bakhmut sono in corso violenti combattimenti per il controllo del centro della città, lo confermano entrambe le parti. Su buona parte del paese, compresa la capitale Kiev, è appena rientrato l'allerta aereo. Dall'alba bombe russe hanno colpito 7 diverse regioni. Tanto nell'anniversario della sua elezione, Papa Francesco torna a parlare del conflitto in Ucraina. Per il mio decennale regalatemi la pace, ha detto il pontefice. Gli risponde il patriarca russo Kirill, teniamo aperto il dialogo religioso. Le 12.32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Dopo il naufragio di ieri al largo della Libia, le opposizioni stanno valutando di presentare un esposto in procura per fare chiarezza su questo nuovo episodio di mancato soccorso, costato la vita a 30 persone. Secondo le ricostruzioni fornite da Alarm Phone e dalla Guardia Costiera Italiana, la presenza del barcone in avaria, sovraccarico, in mezzo ad onde alte 2,5 metri, era nota da più di 24 ore a tutte le autorità marittime. Il centro di coordinamento di Roma ha aperto un evento SAR, ma non ha mandato mezzi, limitandosi ad inviare sul posto alcuni mercantili di passaggio con l'ordine di monitorare la situazione in attesa delle motovedette della cosiddetta Guardia Costiera Libica, di fatto organizzando il respingimento in Libia. Le motovedette libiche però non sono mai arrivate e all'alba uno dei mercantili ha tentato il salvataggio, ma il mare grosso, le dimensioni della nave, forse la scarsa dimestichezza con questo tipo di manovre hanno fatto sì che il gommone si ribaltasse. Laura Marmorale di Mediterranea Saving Humans.
È successo in realtà quello a cui non abbiamo nessuna intenzione di abituarci e che sembra invece sia diventata quasi una prassi operativa da parte delle autorità non solo di questo governo ma anche di quelli rivieraschi degli altri paesi. Queste sono ore che passano in una condizione di totale inattività e con la consapevolezza da parte di tutte le autorità competenti di una situazione di cosiddetto distress, di pericolo, di un'imbarcazione a rischio di affondamento, di vite a rischio di morte. Nessuna di queste navi è una nave attrezzata, organizzata, preparata per il soccorso anche in condizioni di difficoltà, che un barchino si capovolga durante le operazioni di soccorso drammaticamente non è una eccezione. Ma che ci sia qualcuno pronto a sopperire a quella situazione di difficoltà, quello sì, si poteva prevedere, si poteva organizzare. Il risultato purtroppo lo conosciamo tutti, 17 persone tratte in salvo, 2 delle quali fatte sbarcare in emergenza a Malta per importanti e urgenti cure mediche.
In queste ore diversi esponenti del governo stanno cercando di giustificare quanto accaduto e respingere le critiche, mentre Giorgia Meloni risponderà mercoledì in Parlamento al Question Time. Nei prossimi giorni intanto approda in aula per la conversione anche il decreto varato nel Consiglio dei Ministri a Cutro. Anna Bredice.
Nei prossimi giorni il decreto sui migranti approvato a Cutro in quella conferenza stampa boomerang per la destra arriva al Senato per l'approvazione e più o meno contemporaneamente Giorgia Meloni sarà alla Camera per il suo primo question time del governo e risponderà naturalmente anche alle domande sulla gestione dell'immigrazione dopo Cutro e dopo non aver fatto nulla per salvare l'ultimo peschereccio affondato ieri. In Parlamento si vedrà se regge la ritrovata unità della maggioranza nel fare la faccia feroce nei confronti dell'immigrazione, ma a quanto pare Salvini è ben contento di aver mostrato che anche Fratelli d'Italia è dalla sua parte, che la linea della fermezza è quella vincente. Si vedrà in aula, soprattutto perché la Lega già promette di restringere nuovamente, o meglio eliminare la protezione speciale, quella protezione che consente di concedere un permesso a chi non è tecnicamente da inserire nel diritto d'asilo. In corner, dietro suggerimento anche del Quirinale e del sottosegretario Mantovano che l'ha accolto, la norma sulla protezione speciale è stata ammorbidita, ma ora Molteni la vuole ripresentare. Dopo Cutro, l'idea che sia Salvini il ministro più di destra nella gestione dei salvataggi in mare e delle misure in Italia per i migranti è stata sconfessata. Meloni e Salvini appaiono in sintonia nel continuare a sostenere una linea dura all'aumento dei reati per gli scafisti e la promessa di cercarli in tutto il mondo sembra quasi una trovata più di propaganda per il proprio elettorato e per chiudere una vicenda, ma le traversate dei migranti e i naufragi non sono finiti con Cutro e la risposta sembra essere sempre la stessa. Linea allo studio.
Le opposizioni intanto si stanno organizzando per presentare un nuovo esposto alla magistratura. Sentiamo Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
Noi riteniamo che la situazione sia insostenibile sul piano, diciamo, della civiltà, se ancora esiste una civiltà e abbia un senso questa parola nel nostro paese, e sul piano della verità. Quindi noi ad Oras presenteremo un'integrazione all'esposto già presentato alla Procura, perché riteniamo che il problema, come ho detto precedentemente, sia chi è che dice alla Guardia Costiera di non uscire a mare e a salvare vite umane. E questo è il vero problema. A questo punto noi riteniamo che la competenza sia l'autorità giudiziaria della Procura di Roma. Io penso che l'opposizione sia assolutamente unita su questa vicenda. Dall'altra parte c'è invece una maggioranza assolutamente unita a difendere l'indifendibile, ovvero il ministro Piantedosi e il ministro Salvini. E quindi è evidente che una sfiducia con questa maggioranza verrebbe bocciata. A noi non ci resta, ripeto, che chiedere che la verità sia assunta dall'autorità giudiziaria, considerato che c'è una manipolazione della verità da parte di chi governa questo paese su una vicenda così vergognosa.
Veniamo al fallimento della Silicon Valley Bank che grava sui mercati. Non è bastato infatti l'annuncio ieri, proprio in vista della riapertura delle borse, di un imminente intervento da parte del governo americano che ha già promesso il rimborso di tutti i depositi della banca. Anzi, ieri sera è stato annunciato il crollo anche di una seconda banca, la Signature Bank. Molti economisti concordano sul fatto che non c'è il rischio di una nuova crisi finanziaria come quella seguita al crack di Lehman Brothers. Però le borse europee oggi sono tutte in perdita, Francoforte cede il 3%, Parigi il 2,8%, Londra il 2,3%, a Milano Piazza Affari perde il 4,2%, fa peggio solo Madrid con il 4,4%. A cosa è dovuto la maggior suscettibilità della borsa italiana? Sentiamo il nostro collaboratore editorialista Andrea Di Stefano.
La garanzia illimitata della Federal Reserve per i depositi della Silicon Valley Bank non è bastata a creare una situazione di maggiore tranquillità sui mercati e quindi si è diffusa l'onda pandemica su tutto il segmento delle banche, come sempre più forte il calo a Piazza Affari, dove i finanziari pesano molto di più sull'indice complessivo della borsa italiana. Una riunione di emergenza della Federal Reserve nel pomeriggio dovrà dare maggiori dettagli sulla possibilità e le caratteristiche dell'estensione della garanzia da parte della Fed, che non coprirà solo i $250,000 dei depositi dei risparmiatori, ma anche quello delle imprese, perché il caso della Silicon Valley Bank non è un caso di speculazione finanziaria. La banca operava realmente sull'economia high tech e sono moltissime le aziende, anche quelle innovative, che avevano depositi con liquidità presso l'istituto. L'intervento quindi della Federal Reserve è indispensabile per evitare un crack economico che possa colpire l'intera California e il comparto dell'high tech, e pone degli interrogativi sulle politiche scellerate della Federal Reserve, che ha portato i tassi di interesse dallo 0 al 4,75% in meno di 12 mesi. Ora tutti si aspettano un'inversione di tendenza e forse anche per la riunione della BCE di giovedì il clima sarà molto diverso da 24 ore fa.
In settimana il Consiglio dei Ministri italiano potrebbe arrivare ad una legge delega per la riforma del fisco. Il governo l'aveva infatti promessa entro metà marzo. Ancora diversi i dettagli da chiarire su quella che si prospetta però come una redistribuzione verso i redditi più alti. Massimo Alberti.
Mettiamo da parte per ora quello che non c'è, ovvero un'azione sulle rendite, punto che il governo evidentemente non vuol proprio toccare, visto che nei 21 articoli divisi in 4 parti, dove si toccano diversi punti del sistema di riscossione, sparisce ad esempio ogni riferimento alla revisione del catasto. La riforma fiscale va in sostanza su due fronti, delle tasse alle imprese e alle persone fisiche, schiacciando verso il centro le aliquote che passeranno a 3. Questo ad oggi è il punto certo. La bozza d'ora ipotizza uno schema con aliquota al 23% per redditi fino a 15.000 euro, al 27% per redditi da 15 a 50.000, con una parte quindi che le tasse se le vedrebbe addirittura alzare, e 43% oltre 50.000. Se così fosse confermato, ci guadagnerebbero i redditi medio-alti. Le prime simulazioni della Fondazione Nazionale Commercialisti prevede fino a 1.200 euro circa di tasse in meno per chi ha redditi intorno ai 50.000 euro. Ma è ancora presto, perché, detto che l'obiettivo dichiarato di legislatura è il massimo della regressività fiscale, ovvero la flat tax, molto si giocherà sull'annunciato riordino di detrazioni e deduzioni. Secondo il governo sarebbe ciò che garantirà l'equità del sistema e a coprire la riforma ad eventuali interventi della Corte Costituzionale, ma servirà anche a capire chi e quanto davvero guadagnerà dalla riforma, che di fatto sarà finanziata col taglio della spesa sociale, dalla fine del reddito di cittadinanza col passaggio al MIA, al risparmio sui crediti d'imposta del superbonus e in parte con la prevista revisione degli incentivi fiscali alle imprese, sulla quale però non solo non c'è ancora alcun piano oltre agli annunci, ma che sarà ampiamente ricompensata dalla revisione dell'IRES e l'abolizione dell'IRAP che Confindustria chiede da tempo.
Andiamo ora in Ucraina. È rientrato poco fa l'allerta aereo, è scattato su diverse regioni del paese, compresa la capitale Kiev. Dall'alba di oggi ci sono stati attacchi russi in 7 oblast, tra cui Kherson, Sumy e Zaporizhia. Ci sono almeno 2 vittime vicino a Mykolaiv, 11 feriti in tutto il paese. Nella regione di Donetsk, a Bakhmut, intanto sono in corso violenti combattimenti per il controllo del centro della città, lo confermano entrambi gli eserciti coinvolti. Il capo delle forze di terra di Kiev afferma che i russi stanno attaccando da più direzioni, ma che le forze armate ucraine resistono e stanno anzi infliggendo pesanti perdite al nemico. Bakhmut è anche il terreno di scontro tra il fondatore della Wagner, Prigozhin, e il Ministero della Difesa russo, che sono sempre più ai ferri corti. Sentiamo Mara Morini, docente di politica dell'Est Europa all'Università di Genova.
La battaglia di Bakhmut sicuramente è determinante sia da un punto di vista simbolico sia strategico per il Cremlino, e in realtà quello che sta emergendo è che questa situazione sta comportando, sta aumentando ancora di più quello che è il conflitto tra Prigozhin, il capo dei mercenari di Wagner, e il ministro della difesa Shoigu, quindi tra quello che è, diciamo, l'esercito militare vero e proprio e un esercito paramilitare di natura privata. Questo sicuramente sta creando delle fibrillazioni all'interno del Cremlino che bisogna effettivamente monitorare attentamente in previsione di quelli che saranno i prossimi anche appuntamenti elettorali presidenziali marzo 2024, ma anche ovviamente la natura dei rapporti all'interno delle varie fazioni del Cremlino. I vertici politici sicuramente stanno ancora supportando Putin, per il momento non è ancora individuabile una figura che possa sostituire Putin stesso. Gli ultranazionalisti ovviamente sono quelli che potrebbero creare qualche pericolo, diciamo, in previsione di una destabilizzazione di questa verticale del potere, perché sono coloro che richiedono a Putin una vittoria sia sul campo militare sia sul campo politico del conflitto in Ucraina.
E oggi a Ginevra una delegazione dell'ONU incontra rappresentanti russi. Sul tavolo il rinnovo dell'accordo sul grano, che è in scadenza il prossimo 18 marzo. Intanto fonti di stampa hanno riferito che il presidente cinese Xi Jinping, appena rieletto per la terza volta, ha in programma di visitare Mosca la prossima settimana. Per il mio decennale regalatemi la pace, la richiesta di Papa Francesco nel giorno del 10° anniversario della sua elezione. Bergoglio fa un chiaro riferimento alla guerra in Ucraina e alle morti dei giovani di entrambe le parti. Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti dal pontefice, anche quello del patriarca russo Kirill, capo della Chiesa ortodossa, che invita a mantenere aperto il dialogo religioso. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, Papa Francesco è stato il leader mondiale più costante nella richiesta di cessate il fuoco e dell'apertura di un negoziato tra Mosca e Kiev. Vediamo un bilancio di questi 10 anni di pontificato nel servizio di Alfredo Somoza.
10 anni sono passati da quell'augurio di buonasera detto dal balcone che si affaccia su Piazza San Pietro. Il nuovo vescovo di Roma era argentino ma anche italiano, un gesuita ma dalle profonde radici francescane, come Sant'Ignazio, soprattutto un pontefice politico dopo la rinuncia del teologo Ratzinger. Bergoglio ha portato al Vaticano la sua sensibilità sui temi del lavoro, della terra, del rispetto delle minoranze e per la prima volta nella storia della Chiesa ha dedicato un'enciclica all'ambiente. Un Vaticano che ha scommesso sulla pace come nella mediazione tra Cuba e Stati Uniti, come nel raggiungimento della pace in Colombia, nel tentativo purtroppo mai decollato di fermare il conflitto russo-ucraino. Francesco ha parlato con il linguaggio dei movimenti sociali, promosso preti di strada al ruolo di vescovo, aperto ai cardinali dell'Asia e dell'Africa. È stato il più importante testimonian della lotta al consumismo. Le sue scarpe consunte sono diventate una forma di protesta contro la società delusa e getta. Jorge Mario Bergoglio ha fatto politica, ha reso più umana l'istituzione vaticana, ha fatto ordine nella casa messa al suo quadro dai corvi, ha dato testimonianza di fede e fatto dialogare le fedi. Dopo Francesco, nessuno potrà tornare indietro sulla rinnovata scelta di stare con gli ultimi, di volere la pace, di denunciare le ingiustizie, così come è scritto sul Vangelo.
Le 12:46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Sara Milanese e in redazione anche Diana Santini. Il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network alle 13:30. Una buona continuazione d'ascolto.